bene, buongiorno. Tutto bene ieri pomeriggio a Fontivero, sia Medina? Bene, bene. E allora vogliamo oggi ancora andare avanti col cantico spirituale, no? Che se ricordate ieri abbiamo cercato un po' di capire un po' qual è la proposta di Giovanni della Croce, soprattutto l'abbiamo cercato di vedere dal punto di vista del suo prologo, no? Cosa intende offrirci, come dobbiamo leggere, come procedere, eccetera, eccetera, no? Aspetti che ci servono per avvicinarci del modo più, se vogliamo, più oggettivo a quello che è il cuore di Giovanni, che si manifesta attraverso questo commentario del cantico spirituale. E abbiamo cominciato, praticamente ci siamo centrati ieri sulla canzone primera, no? Sulla strofa primera, dove il santo praticamente mette le fondamenta di questo che sarà tutto il processo, no? E che porta con sé l'esigenza, abbiamo visto, no? di prendere coscienza, no? Cioè non è soltanto la coscienza del mistero di Dio, ma la coscienza della realtà, no? Perché è la realtà e nella realtà di quello che viviamo, di quello che siamo, che veramente possiamo riuscire a capire l'importanza e il valore di Dio per la propria vita, no? In questo senso la pedagogia di Giovanni della Croce è molto, molto chiara, ma anche molto realista, no? Quella coscienza della propria realtà, anche dell'essere creato, dell'essere redento, no? Per renderci conto di qual è anche la nostra vocazione a compiere con quanto Dio ci chiede, no? Questo porta con sé l'impegno che si troverà lungo tutto il cantico spirituale, no? Che aprirci a quella conoscenza non teorica ma esperienziale di chi siamo noi e di chi sia questo Dio, no? Che in fondo ci porta ad un elemento fondamentale che abbiamo detto, no? Che per Giovanni e anche per Teresa è fondamentale, che cominciare per aprirci a scoprire veramente Dio come colui che ci ama, no? Abbiamo pure detto, no? Ho cercato di vedere ancora in un modo più chiaro cosa significa questo conoscere, conoscersi, questa presa di coscienza della propria realtà, no? Di fronte alla vanità del mondo, ma di fronte anche a una comprensione teologale di noi stessi, no? Che ci porta proprio a scoprire che quello che fonda la nostra vita, la ragione della nostra esistenza, il progetto di Dio su di noi, non è altro che l'amore, no? Ed è perciò che abbiamo parlato ieri che in fondo il cantico è una rivoluzione teologica, no? Perché cerca di farci capire questa realtà del mistero nella chiave dell'amore, no? E infine abbiamo visto, no, quest'altra realtà che è un fondamento centrale nella dottrina dei nostri mistici, no? Che dove trovare questo Dio, no? Dove iniziare quel rapporto, dove dobbiamo guardare, dove dobbiamo aprirci a vivere questa realtà, no? Che infine abbiamo detto che la nostra propria anima, il nostro proprio essere, il luogo dove Dio si manifesta e vuole incontrarsi con noi. Abbiamo letto alcuni testi, no? In cui abbiamo sottolineato l'importanza che per Dio ha questa realtà, no? Perché l'anima è la più bella tra tutte le creature, no? E perciò parliamo di un cammino di ricerca, di interiorità, con la certezza di fede, ed è qua il piede sul quale fonda Giovanni della Croce tutta la via, no? La fede nella presenza costante di Dio in noi, anche nella presenza dell'anima del più grande peccatore. E questo fonda anche l'altra realtà, abbiamo detto, no? Una fede che ci apre veramente a capire che questo Dio è amore, che questo è Dio, se vogliamo, misericordia, no? Perché se no non sarebbe né misericordia né amore, sarebbe un'altra cosa. L'impegno di Dio è rimanere in mezzo alla nostra debolezza, alla nostra fragilità e anche, se possiamo dire, in mezzo al nostro peccato, per portarci alla pienezza di quello che è il suo desiderio e il suo progetto, no? Bene, quello era il punto di partenza, no? Che ci addentra in quello che cercheremo di vedere un po' oggi, no? E quali sono quei primi passi sui quali si ferma Giovanni della Croce, no? Anche se nella salita e nella notte ormai ci ha dato dei dettagli, no? Di come vivere questi momenti, no? Soprattutto agli inizi, no? Per poi passare a quella via, diciamo, degli illuminati, illuminativa, no? Che sarebbe questo terzo momento, no? E poi l'unione spiegata in tre momenti, in tre tappe che costituiscono un tutt'uno dentro dello sviluppo di Giovanni della Croce. Fermiamoci adesso su quello che sarebbe la prima tappa, no? E quali sono questi aspetti che Giovanni della Croce nel Cantico Spirituale cerca di sottolineare, no? In quei capitoli del 2 al 5, no? Che sarebbe come, dopo che abbiamo preso coscienza di cosa significa la vita, chi sono io, l'importanza che ha Dio nella mia vita, è allora che la motivazione, la volontà ci porta ad iniziare questo cammino. Vedete che questo è anche molto bello nel processo che ci presenta Giovanni della Croce, no? Perché? Perché lui non ci offre un processo centrato soltanto nel volontarismo, nell'ascesi della persona che si impegna, devo fare questo, devo arrivare a questo, no. È un impegno che deve nascere dal profondo, da una presa di coscienza, soprattutto dallo scoprire Dio come colui che mi ama. E allora comincia ad avere un senso quella ricerca, perché come dice il primo verso, no, di questo cantico spirituale, no? Dove ti sei nascosto? Amato. Amato. Dio come l'amato colui che si cerca. Così, questo inizio, vedremo che il santo sottolinea diversi aspetti in rapporto con le diverse canzoni, no? Da una parte vedremo nella strofa seconda quell'interrogante, no? L'aiuto di intermediari, come cercare Dio? Che in fondo è l'interrogante di dove cercare Dio o come posso arrivare a questo Dio, no? A quello che ho già sentito come il mio amato, ma che ho bisogno di trovare e di cercare nel più profondo. Un aspetto che verrà fuori e che è molto importante nel processo spirituale e nel processo umano, no? Che è la presa di coscienza dell'impegno personale e della responsabilità personale di ognuno. Cioè non è un cammino che debba essere risolto da altri, non è un cammino che debba risolvere Dio, ma un cammino che io devo impegnarmi nel fare. Vedremo l'importanza che ha questo alla luce di Giovanni della Croce, no? La canzone quarta, qualcosa di molto bello, anche come novità anche dentro del cammino spirituale, no? Sempre sì, si è parlato delle creature, l'importanza, la bellezza, ma Giovanni della Croce riesce a presentarci il creato come luogo di rivelazione, di ricerca e di incontro. E in fondo come luogo attraverso il quale noi possiamo anche approfondire la nostra coscienza della presenza e dell'opera di Dio. E perciò è qualcosa di fondamentale. Che dopo nella strofa quinta si vedrà con molta più forza, perché sono le creature a parlare. Vi dicevo ieri, no, che una delle genialità del cantico spirituale come processo generale, diciamo, di tutto il cammino spirituale è l'aver dato la parola alle creature. Le creature che testimoniano. La creazione che si converte nel primo testimone della presenza di Dio. Come dico, questo è molto bello e anche molto profondo, perché vedremo che per Giovanni della Croce è un modo di aprirci anche alla comprensione dei misteri di Cristo. Cioè, questa è una delle cose, io direi, veramente profonde e autentiche nei nostri mistici, no? Che riescono a ritrovare il senso dell'unità e dell'armonia nel tutto del nostro essere, ma anche nel tutto del creato, insieme con questo Dio, no? Cerchiamo di vedere o di dire qualche parola su ognuna di queste realtà, no? La prima cosa che viene fuori, no, è che dopo aver preso coscienza, così come abbiamo letto nella prima canzone, no, nasce come motivazione interiore alla persona, no, la necessità di incontrarsi con questo Dio, di incontrare questo Dio, no? Leggiamo quel numero uno della strofa 2. No? In questa strofa, sottolinea Giovanni, no, l'anima afferma di volersi servire di intermediari presso l'amato e chiede loro che gli facciano nota la sua dolorosa pena. Infatti è proprio dell'amante, impossibilitato a farlo da sé per la lontananza dell'amato, di ricorrere ai mezzi migliori possibili per comunicare con lui. Perciò l'anima ora si serve come messaggeri dei suoi affetti, dei suoi desideri e dei suoi gemiti, che sanno esprimere molto bene all'amato i segreti del cuore. Vedete qualcosa di molto importante. Comincia Giovanni della Croce qua ad introdurci nella dinamica, possiamo dire, o la pedagogia o il cammino caratteristico dell'innamoramento. La persona innamorata, toccata, possiamo dire, da Dio, ha bisogno o sente il bisogno profondo, non è un obbligo, e questo è molto importante, no? Soprattutto quando parliamo del cammino spirituale, è un bisogno, una necessità interiore di incontrare l'amato. E di cosa si serve? Chi sono questi intermediari? Tutte le sue capacità. Dice i suoi affetti, i suoi desideri, i suoi gemiti. Vedete, e questo è anche molto bello, perché conferma ancora di più quello che abbiamo visto nella salita e nella notte, no? Giovanni non vuol distruggere l'uomo, ma fare uso di tutte le sue facoltà verso quello che può riempire di senso la sua vita. Vedete, ci sono gli affetti, non devi rinunciare ai tuoi affetti, non devi rinunciare ai tuoi desideri, non devi rinunciare ai tuoi gemiti, perché sono l'aiuto necessario in questo cammino. Certo, non ti deve fermare su di quelli, no? Perché alla fine lo scopo è trovare, no? Trovare, incontrare questo Dio. Come vi dicevo, Giovanni si serve intanto per farci capire meglio, io direi, tutto il processo, e anche perché è frutto della sua esperienza, no? Quando abbiamo presentato il poema abbiamo detto che questo poema è nato praticamente nel carcere di Toledo, immerso ad un'esperienza umana troppo brutta, ma ad un'esperienza spirituale che è stata la sua salvezza, in tutti i sensi. No? E allora è un processo, o quello che possiamo chiamare anche la psicologia dell'innamorato, no? Che si muove per i bisogni, si muove per la necessità profonda di trovarsi con Dio. Sottolineo qua questo paragrafo numero 5 di questa canzone, no? In cui Giovanni ci dice, vale a dire, chi amo più di tutti. Ciò si verifica allorché nell'anima non vi è alcun impedimento capace di trattenerla dal fare e dal patire qualsiasi cosa che torni al servizio di Dio. Vedete, questo è un aspetto che certamente dall'inizio lo mette Giovanni della Croce, ma che in fondo significa che ormai non siamo agli inizi, ma che in un modo o nell'altro la persona è stata fortemente colpita da questo incontro, da questo scoprire che Dio ha un senso fondamentale per la vita. Quando poi ella può dire con verità ciò che afferma nel verso seguente, è segno che lo ama su tutte le cose. Ecco il verso, ditegli che languisco, soffro e muoio. È segno che lo ama su tutte le cose. E ancora c'è tanto da fare perché questo sia vero. Per il momento è l'esperienza dell'innamorato, no? Che portato dai suoi sentimenti pensa che ormai ha trovato l'amore della vita e che è disposto a tutto, ma dopo dovrà venire la vita. Sappiamo, no? Penso che tutti sapete bene, no? Cosa significa, no? Passare dopo dall'innamoramento alla realtà, no? Dall'innamoramento all'amore, no? Ma comunque qua ci fa vedere il santo dall'inizio uno degli obiettivi fondamentali, che in fondo è il primo comandamento, che Dio veramente diventi l'amato, l'assoluto. Quello che è il primo comandamento è quello che riusciamo a compiere l'ultimo, no? Anche se crediamo di compierlo sempre. Cioè una psicologia che mette in movimento la persona, no? Ma comincia il santo a andare dietro quel sentimento, no? Per farci entrare nella realtà, no? Ancora c'è tanto presente qualcosa che è contraria all'amore, che è la paura e il timore di fronte alla grandezza di Dio. Quel timore che tante volte abbiamo mal capito, no? E che per il santo è un difetto dei principianti e che dobbiamo superare, perché nell'amore non può esserci la paura e il timore. Sono segni che ancora l'amore non si è veramente scoperto nel più profondo. E perciò l'amore diventa la sfida e il senso della vita. Vedete, anche se non ci dà dei dettagli Giovanni della Croce nel commentare questa strofa, invece comincia a prendere in considerazione quelle realtà che sono fondamentali nel processo, che si devono superare, ma anche che si devono approfondire, no? E perciò, per esempio, quello che ci dice nel numero 6, no? Di questa canzone, no? L'anima enumera tre casi di necessità: languore, sofferenza e morte. Poiché chi ama veramente con amore, alquanto perfetto, constatando la lontananza di Dio, soffre nei tre modi suddetti secondo le potenze dell'intelletto, della memoria e della volontà. Vedete, nuovamente le facoltà dell'uomo servono di mediazione per addentrarsi in questa esperienza. Riguardo all'intelletto, l'anima afferma di languire perché non vede il Signore, che è la salute di quella facoltà, secondo il detto di David: io sono la tua salute. Riguardo alla volontà, dice di soffrire perché è priva del possesso di Dio, che è refrigerio e diletto della volontà, secondo quanto soggiunge il salmista: mi sazierò con il torrente della tua gioia. Riguardo alla memoria, l'anima afferma di morire perché, ricordandosi che è priva di tutti i beni dell'intelletto, cioè della visione di Dio, di tutti i diletti della volontà, cioè del suo possesso, e che è molto possibile che ne rimanga priva per sempre, ecco la paura, no? In mezzo alle occasioni pericolose del mondo, a questo ricordo ella soffre dolori di morte, credendo che le manchi il possesso certo e perfetto di Dio, il quale, come dice Mosè, è vita dell'anima. Egli certamente è la tua vita. Ma tutto questo, per Giovanni della Croce, è molto importante. Perché? Perché tutti i meccanismi, possiamo dire, della psicologia dell'innamorato, tutte le facoltà e la scoperta di quello che le manca e di quello che ancora gli fa paura, faranno possibile il processo di purificazione dell'amore. Vedete, la notte non è qualcosa che appare così, ma è il risultato anche di un processo necessario e che fa parte, sì, di quella crescita a tutti i livelli, no? Perciò sempre parliamo di cammino verso la pienezza umana e verso la pienezza spirituale, no? Perché sono due realtà che non si possono staccare nella coscienza di Giovanni della Croce. Vedete, gli intermediari sono le mie facoltà e devo prenderli in quel senso, no? Che possono aiutarmi, ma possono anche impedirmi, no? Nel momento in cui si chiudono su se stesse o rimangono lontane da quello che è il centro della propria vita. Nella canzone terza, no? Qualcosa che viene fuori anche come conseguenza di questo processo. Per me è molto importante capire come, in fondo, Giovanni della Croce ci porta verso la comprensione di un processo naturale che si dovrebbe portare avanti con la naturalità di quello che è il processo vitale esistenziale della persona. E questo significa che quando veramente ci addentriamo nella presa di coscienza, quando cominciamo veramente a sentire, a capire Dio come amore, la conseguenza non sarà che io devo fare, la conseguenza sarà che da me nasce la necessità di fare, o di cercare, o di prendere in mano la mia responsabilità. Vedete come questo è molto importante, no? Cioè Giovanni della Croce vuole farci capire e anche portarci per un cammino non di cose straordinarie, ma per un cammino che la sua realtà straordinaria è l'ordinario della vita. Perché? Perché il cammino spirituale non è un cammino come alle volte si è immaginato, non un cammino che dobbiamo uscire dalla realtà, dobbiamo allontanarci, no? No, è un cammino che si immerge nel profondo della nostra realtà, anche umana, no? Come conseguenza, no? Prima cosa che viene fuori, la persona prende coscienza in questo gioco dell'innamoramento, no? Che è lui chi deve cercare Dio, no? Che non può lasciare questo impegno ad altri, neanche alle sue facoltà, deve farlo lui con le sue facoltà. Questo senso è molto bello, questo numero uno della canzone terza, no? Vedete, l'anima, e questo significa vivere nella coscienza di sé. L'anima, vedendo che per trovare l'amato non le bastano i gemiti e le preghiere e l'aiuto dei buoni mediatori, vedete, aprire gli occhi alla propria realtà, come secondo la prima e seconda strofa ha fatto in passato, spinta da grande amore. Vedete, sempre il motore a spingere deve essere l'amore per Giovanni della Croce, non semplicemente devo fare, devo raggiungere, perché quello mette al centro l'interesse personale e non l'amore come valore fondamentale. Spinta da grande amore e da un desiderio molto verace di cercarlo, non vuole omettere alcuna diligenza a lei possibile. Cioè, prendere in mano la sua responsabilità, fare tutto quello che io posso. Infatti, quella che ama Dio davvero non si lascia vincere dalla pigrizia nel fare quanto può per trovare il figlio di Dio, suo sposo. Anzi, anche dopo aver fatto tutto il possibile, non è soddisfatta e pensa di non aver fatto niente. Perciò in questa terza strofa afferma di volerlo cercare da sé stessa, con le sue opere, ed espone il modo che deve seguire per trovarlo, che è quello di, cosa significa la responsabilità spirituale, esercitarsi nelle virtù e nelle pratiche spirituali della vita attiva e contemplativa, non ammettendo perciò alcun piacere e delizia. Cioè, vedete, lasciarsi è conseguenza, non è fine a se stessa. Rinunciare a qualcosa non è fine a se stesso, ma cammino per favorire quell'incontro con l'amore. Inoltre non si perde di coraggio, perché le forze e le insidie dei suoi tre nemici, mondo, carne e demonio, non saranno capaci di impedirle il cammino. Nuovamente qua viene un aspetto molto importante della pedagogia di Giovanni della Croce. Perché veramente quello che ci fa, può aiutare ad andare avanti, a non scoraggiarci quando vengono i problemi, le difficoltà, le barriere, è lasciarci muovere dall'amore. Perché? Perché l'amore è l'energia, la potenza più forte dell'essere umano. Quando c'è in noi l'amore, siamo capaci di lottare contro chi sia. Quando ci mettono a prova nell'amore è quando siamo capaci di tutto. Perciò vedete, una pedagogia fondata non sulla volontà o il volontarismo, neanche fondata sull'ascesi, neanche fondata sulla perfezione, ma fondata su quello che veramente può spingerci nella vita ad andare avanti. Che, come dico, è uno dei valori fondamentali dei nostri mistici. Dice, cosa significa quel prendere la responsabilità nelle proprie mani, no? Da una parte, l'abbiamo letto, no? Cercarle per le opere, no? E al numero due dice questo. L'anima fa capire che per trovare davvero Dio non basta soltanto pregare con il cuore e con le labbra, neppure con l'aiuto altrui. Ai, pregate per me, pregate per me. Tutto quello è buono. Ma è necessario che anch'essa da parte sua faccia tutto ciò che può. Perché Dio, questo è bellissimo, Dio suole stimare più un'opera sola propria di una persona che molte fatte da altri per lei. E questo è qualcosa che dobbiamo far capire a tutto il mondo, perché pensano che le preghiere dei preti e delle monache servono di più che tutto quello che noi possiamo fare. Non è vero, perché quello è dire che Dio ama di più alle monache, ai frati che agli altri. E non è vero, Dio stima di più un'opera tua, anche se è piccola, che molte che possano fare altri per te. Questo cosa vuol dire? Che Dio ti ama infinitamente anche a te. E che non puoi lasciare la responsabilità della tua vita nelle mani altrui. Devi prenderla tu in mano. Perciò, ricordando qui le parole dell'amato, cercate e troverete, l'anima stessa risolve di andarne in cerca per mezzo della sua opera, per non restare delusa nella ricerca, come accade a molti. Perché molti non ci arrivano? I quali vorrebbero che Dio non costasse loro più che pronunciare una parola. E anche ciò fatto mal volontieri, e non vogliono fare niente che costi loro un po', tanto che ad alcuni dispiace perfino di alzarsi da un luogo dove stanno comodamente. In tal modo vorrebbero che il sapore scendesse sulle loro labbra e nel loro cuore, senza muovere un dito e senza mortificarsi, rinunciando a qualche loro gusto, consolazione e voglia inutile. E come conosce la nostra psicologia Giovanni della Croce? No. Ma finché non usciranno in cerca dell'amato, per quanto gridino a Dio, non lo troveranno. Anche la sposa dei cantici lo cercava così, ma non lo trovò finché non uscì per cercarlo. Lo dice con queste parole. Nel mio letto di notte cercai l'amore dell'anima mia, ma non lo trovai. Mi leverò e andrò in giro per la città, per le vie, per le piazze, cercherò colui che l'anima mia ama. E soggiunge di averlo trovato dopo aver sofferto alcuni travagli. No, vedete che per me è molto importante che vediamo questa dimensione profondamente umana del processo spirituale. è come, diciamo, la scoperta di Giovanni della Croce, anche di Teresa, no? Quando ci parla, per esempio, nel cammino spirituale, no? La prima cosa sono le virtù e dopo pregheremo, no? O mentre nel frattempo preghiamo. Ma lo scopo non è pregare, lo scopo è costruire la persona nell'incontro con Dio. Vedete la differenza, no? Neanche la preghiera è un fine a se stessa. La preghiera è sempre lo spazio dell'incontro, lo spazio della maturazione, lo spazio della presa di coscienza, lo spazio della conoscenza di sé, lo spazio dell'esperienza, no? Ma non è un fine a se stessa. Perché se no andiamocene tutti al deserto e già, sufficiente, no? E qua cominciano a venire le conseguenze, no? Cioè, chi veramente si decide di cercare Dio, chi veramente ha scoperto o ha sentito il suo amore, sa che deve responsabilizzarsi di quella ricerca e sa che impegnarsi nelle opere, no? Come conosciamo la carità? Amando, no? Possiamo dire, no? Ma anche rendendosi conto che c'è un valore fondamentale da coltivare, che è la libertà. Un tema che comunque abbiamo trovato molto presente sia nella salita che nella notte. Cosa significa per Giovanni quella libertà? Lo dice in questo numero 5. Poiché per cercare Dio si richiede un cuore nudo, forte e libero da tutti i mali e i beni che puramente non sono Dio. Guardate qua, no? Da tutti i mali e i beni che non sono Dio. L'anima in questo verso e nei seguenti dice quanta libertà e quanta forza le siano necessarie per cercarlo. Certo, io voglio andare con la mia fidanzata, ma io non posso lasciare di giocare sul computer. O lascio quello o la fidanzata se ne va con un altro. Vero, ma anche l'amore ci aiuta, no? Di più a rinunciare a quelle cose, no? Possiamo dire, no? Nel presente afferma che non coglierà i fiori incontrati sul suo cammino, per i quali intende tutti i gusti, i contenti e i piaceri che le si possono offrire in questa vita e che le possono impedire il cammino qualora essa li voglia cogliere e accettare. Vedete che anche questo è molto, molto importante in Giovanni della Croce, no? Cioè, non è rinunciare al gustare, non è rinunciare ad avere i piaceri, non è rinunciare al godere, è rinunciare a quelle realtà che ci possono stancare nel cammino, che ci possono chiudere gli occhi, che non ci lasciano vivere quello che desidera del più profondo il nostro cuore, no? E allora la necessaria, o la presa di coscienza della necessaria libertà. E ritorno a sottolineare quello che vi dicevo prima, no? Che mi pare molto importante di averlo sempre in considerazione, no? Nel processo umano di crescita, no? Quando praticamente cominciamo a capire che siamo responsabili della nostra vita, che se vogliamo fare qualcosa importante della nostra vita io devo prendere la mia vita in mano, no? ed impegnarmi e io voglio essere questo, voglio diventare questo, voglio fare questo, e quello porta con sé un impegno. E quell'impegno, nella misura in cui lo prendo tra le mani, mi porta a rendermi conto che se veramente voglio fare questo, devo rinunciare a quell'altro. Se voglio finire i miei studi, dovrò rinunciare a perdere il tempo in altre cose. Cioè, vedete, è un processo naturale nella misura in cui la persona si fa cosciente della sua realtà, no? Cioè, ho bisogno di quella libertà, di quello che mi allontana da quello che è l'oggettivo e lo scopo della mia vita. Vedete che il cammino spirituale non è tanto diverso da quello che è il cammino della crescita umana. Non è una realtà, diciamo, strana. Ed ecco la strofa quarta, no? In cui Giovanni ci parla della mediazione della creazione, no? Con quei versi che mettono di manifesto, no? La ricerca, no? O boschi e selve ombrose, piantate dalla mano dell'amato, o prato verdeggiante, di viei fiori smaltato, ditemi se attraverso voi è passato. Cioè, vedete, la dinamica della ricerca è attivata dall'amore, dalla responsabilità, dalla necessaria libertà, no? Che cominceranno a configurare il processo di crescita della persona, no? E qua si vede ancora con più chiarezza quello che abbiamo cercato di sottolineare, quella dimensione di unità sempre presente nel santo, no? Tra quello che sarebbe la pienezza umana e la pienezza in Dio, l'umanizzazione e la cristificazione della persona, no? Al numero uno lo manifesta il santo con una chiarezza incredibile, no? Dopo aver fatto comprendere il modo con cui si è disposta per intraprendere questo cammino, cioè ha assunto la sua responsabilità, si rende conto della necessaria libertà, no? Che consiste nel aver coraggio di non andare dietro a gusto e diletto e forza di superare tentazioni e pericoli, cioè la necessità di essere liberi, no? In cui si riduce, vedete, l'esercizio del proprio conoscimento, che è la prima cosa che ella deve far per conoscere Dio. Vedete l'importanza anche su questa realtà, no? Che è il punto di partenza, no? Prendere coscienza di sé. Abbiamo visto anche nel libro della notte, no? Come il principale frutto della notte passiva era la conoscenza di sé. Cioè le radici del cammino spirituale è la persona. L'anima in questa strofa, per mezzo della meditazione sulle creature e della loro conoscenza, incomincia ad incamminarsi verso la conoscenza del suo amato loro creatore. Infatti, in questo cammino spirituale, dopo la conoscenza di se stessi, la riflessione sulle creature è la prima nell'ordine per arrivare a quella di Dio, in quanto che per loro mezzo si giunge alla conoscenza della grandezza ed eccellenza di Lui. Vedete che in fondo qua il santo ci offre un cammino con delle tappe necessarie che non possiamo bruciare e ignorare, no? La conoscenza di sé, la conoscenza delle creature, del creato. Perché? Perché quella realtà, quello che fa parte del nostro vivere, in fondo ci aiuta a prendere ancora una coscienza maggiore di chi sia veramente questo Dio, di quanto grande sia il suo amore. Perché? Perché alla fine la creazione cos'è? È il dono di Dio per noi. È lo spazio che Dio ha preparato per noi. Le creature sono in funzione di noi. Tutto il creato è per l'uomo, al servizio dell'uomo. Ciò vuol dire che nel dono che abbiamo ricevuto, sia nella nostra vita, nella nostra realtà, che si dovrà ancora approfondire, sia nella realtà donata, creata, regalata, e scopriamo, approfondiamo ancora di più in quanto grande è quell'amore di Dio verso di noi. E perciò, no, quel cammino della conoscenza di sé che abbiamo detto, no, che ci deve portare anche a conoscere il creato, perché ci aiuta a conoscere il creatore attraverso le sue opere, no? Ci aiuta anche, e questo è molto bello, perché la natura, la creazione ci insegna ad essere contemplativi. Pensiamo che diventiamo contemplativi chiusi, no? Essere contemplativi è sapere aprire gli occhi. Contemplare è aprire gli occhi per scoprire la bellezza, la presenza, no? Cioè vivere la contemplazione come apertura al Dio presente in tutto. Questo non è un panteismo, no? Che Dio è tutto, no, Dio presente in tutto è diverso. È tutto presente in Dio, perché questo ci apre, come dirà Giovanni, no, all'immensità di Dio, alla grandezza di Dio, ma soprattutto è un modo di ritrovare, no, fin dove arriva questo amore di Dio verso di noi, no? Ma ancora di più, e questo è ancora, io direi, molto proprio di Giovanni della Croce, no? Che la creazione ci parla di Gesù Cristo, del mistero di Cristo, perché contemplare sarà scoprire la sua mano nel creato. Dio ha creato tutto per mezzo del Figlio. E infatti vedremo che questo acquista un valore ancora molto più profondo quando siano le creature quelle che rispondono. Questa canzone quarta, possiamo dire, è la ricerca della persona attraverso la contemplazione del creato. La strofa quinta ci parla della risposta del creato. Una strofa, diciamo, in tutto il cantico spirituale ci sono tre persone che parlano, possiamo dire. La sposa, che sta parlando quasi tutto il tempo, non taci mai. Lo sposo, che appena ne parla sei strofe, ma è quello che produce i veri cambiamenti. E le creature, che prendono qua la parola. Mille grazie spargendo passò per questi boschi con snellezza, e mentre li guardava solo con il suo sguardo adorni li lasciò d'ogni bellezza. Ma il bello di questa presenza delle creature nel cammino spirituale, non soltanto come realtà contemplate, ma realtà che ci parla, e io direi è l'aspetto veramente originale, no? Di Giovanni della Croce. Ci apre ad una realtà fino a quel tempo nuova, cioè dare voce alle creature, quello che in una mentalità di mortificazione si doveva disprezzare. Giovanni della Croce non disprezza le creature, anzi, certamente quando io voglio prenderle soltanto per me, quando diventano dei dèi, è allora che io non sto ascoltando le creature. Perciò quel conoscere ci apre alla scoperta, e questo è molto bello in Giovanni, no? Ci apre alla scoperta della vocazione originaria del suo essere. L'uomo e tutto il creato sono immagine del Verbo. Vedete come spiega, no, Giovanni della Croce questa realtà. In questa strofa le creature danno la risposta, che come Sant'Agostino afferma ancora nel luogo citato, è la testimonianza che esse danno della grandezza ed eccellenza di Dio all'anima, la quale nella meditazione la chiede loro. Perciò in sostanza, in questa strofa, si dice che Dio ha creato tutte le cose con grandi facilità e rapidità e ha lasciato in esse qualche orma del suo essere, non solo traendole dal nulla all'esistenza, ma anche dotandole di innumerevoli grazie e virtù, abbellendole di ordine mirabile e di stretta dipendenza le une dalle altre, operando tutto per mezzo della sua sapienza per cui le ha create, cioè del Verbo suo unigenito Figlio. Ma vedete l'unità, l'interdependenza che esiste in tutto il creato. Cioè non è qualcosa che abbiamo scoperto nel secolo XX, no? Ma Giovanni della Croce vede, scopre, sente quella realtà, no? Quell'unità profonda di tutto il creato con Gesù Cristo creatore e con tutta l'umanità, no? E perciò in fondo ci parla dell'incarnazione, del mistero dell'incarnazione, del Verbo incarnato che svela il valore positivo dell'umanità e di tutto il creato. Perché? Perché nel progetto di Dio la creazione, tutto il creato è il dono del Padre verso il Figlio. Perché? Perché il Figlio recuperi tutto e lo porti all'unità con Lui, attraverso l'unione con l'umanità. Per cui la natura non è indifferente nel progetto di Dio, sempre in rapporto con l'umanità, certamente, no? Sempre in rapporto col mistero di Cristo, no? Perciò viene fuori qua qualcosa che è molto importante e alle volte non si è tenuto conto nella lettura di Giovanni della Croce, no? Che per Giovanni della Croce i misteri di Cristo non sono semplicemente misteri della storia, ma sono misteri che hanno un senso e vogliono rifarsi in ognuno di noi. Dio vuole continuare ad incarnarsi in ognuno. Perciò la necessità di aprirci a questa realtà. Perché? Perché Dio possa nuovamente prendere carne in me. E la stessa cosa possiamo dire del mistero pasquale, no? Il Dio che vuole morire in me, vuole resuscitare in me e per me. Non soltanto un fatto storico, ma un fatto presente che si fa vivo, no? Ed è molto bello che proprio Giovanni della Croce riflette o comincia a riflettere questa realtà in rapporto, no, a tutto il creato, no? Perciò l'importanza dei misteri di Cristo nella vita spirituale. Questo dopo si vede molto chiaramente anche nei romanzi di Giovanni della Croce, no? In quei dialoghi che fa il padre con il figlio nell'eternità, no? Quando pensano alla creazione, quando pensano all'importanza dell'umanità nella creazione, quando pensano nel progetto di unirsi per amore con tutta l'umanità e tutto il creato nell'uomo. Cioè ci mette di manifesto una visione teologica molto ben diversa, quella di Giovanni della Croce, no? Centrata precisamente su quello che abbiamo detto ieri, no? Una teologia dell'amore. Se soltanto possiamo capire il progetto di Dio nella chiave dell'amore, non nella chiave della giustizia, nella chiave di altre cose che sono più della ragione umana, ma non del processo della misericordia di Dio. Perciò tutto è stato creato per amore e chiamato ad unirsi nell'amore. Al numero 4. E vedete anche come Giovanni della Croce cerca di dire soltanto parole, ma di farci vedere che questo è parola di Dio. Secondo quanto afferma San Paolo, il Figlio di Dio è lo splendore della gloria del Padre e l'immagine della sua sostanza. È dunque da osservare che Dio, con la sola immagine di suo Figlio, guardò tutte le cose, dando loro l'essere naturale, comunicando molte grazie e doni naturali, facendole infinite e perfette secondo le parole del Genesi. Dio guardò tutte le cose che aveva fatto ed erano molto buone. Vederle molto buone equivale a farle molto buone nel verbo suo Figlio. Guardandole, non soltanto comunicò loro l'essere e le grazie, ma con questa immagine di suo Figlio le lasciò rivestite di bellezza, comunicando loro l'essere soprannaturale. Ciò accade quando egli si fece uomo, innalzando questo alla bellezza di Dio e per conseguenza in lui tutte le creature, poiché facendosi uomo si unì con la natura di tutte quelle. Perciò il medesimo Figlio di Dio dice: quando sarò alzato da terra, trarrò a me tutte le cose. E così in questa glorificazione dell'incarnazione del Figlio suo e della sua risurrezione secondo la carne, Dio abbellì le creature non solo in parte, ma le lasciò rivestite completamente di bellezza e di dignità. Vedete fin dove arrivano le affermazioni del Santo. E non dimentichiamo che nella prima strofa ci ha detto che fra tutte le creature quella più bella non sono io, è l'uomo, l'essere umano, no? Cosa vuol dire questo, no? Vedete che questo è molto importante, penso, di capire in tutto quello che è il processo spirituale di Giovanni della Croce, no? E nella visione positiva che lui ha del processo spirituale, no? Che Dio ha fatto tutto ormai, che Dio ha programmato, se possiamo così dire, no? Da quello che appartiene a Lui, no? Tutto perché l'uomo possa vivere, possa godere di quella bellezza, di quella grandezza, di quell'immagine. E in più ci dice: tutto è perfetto, già, perché non soltanto è stato creato, ma nell'incarnazione Dio l'ha rivestito e l'ha innalzato alla sua gloria. Allora qual è il problema?
Manca solo che ce ne accorgiamo.
Fondamentalmente quello, no? Fondamentalmente quello. Perché? Perché da parte di Dio vedremo che dopo sottolinea quest'idea esplicitamente Giovanni della Croce, no? Da parte di Dio è stato tutto fatto. Dio ci ha dato tutto. È il dono di Dio per l'umanità, per i suoi figli, a chi ama pazzamente, no? Vedremo dopo alcune delle conseguenze in altri luoghi del Cantico, no? Così che le creature ci parlano di che cosa? Vedete, del Cristo come immagine perfetta del Padre e dell'uomo. È in Cristo che noi ci vediamo. È in Cristo che vediamo tutte le creature. È in Cristo che troviamo tutto il creato, la sua pienezza. Vedete che a me piace tanto questa canzone perché il commento del santo è molto piccolo, ma è di una ricchezza e di una conseguenza teologica veramente incredibile, no? L'unione che ormai è avvenuta nell'incarnazione e nella resurrezione, no? Come appena abbiamo letto, no? E perciò la contemplazione del creato può aiutarci a svegliare ancora di più questo amore, a riscoprire ancora di più quanto è grande l'amore di Dio verso l'umanità. Il creato è il regalo di Dio per noi. Bene. Sì, lo va. Andiamo indietro. Bene, mi sono fermato un po' di più su questa tappa, perché anche iniziale penso che ci offre degli aspetti e soprattutto la centralità di alcuni valori fondamentali. Certamente qua non sviluppa Giovanni della Croce la notte dei principianti, queste cose, no, che abbiamo visto negli altri libri, no? Perché? Perché vuole centrare l'attenzione su quello che deve fondamentare il tutto. La purificazione, alla fine cosa sarà? Liberarci da tutto quello che non ci lascia vedere, liberarci da tutto quello che non ci lascia essere veramente liberi.
Noi nelle nostre promesse come secolare abbiamo promesso di vivere in castità, povertà, obbedienza. Poco prima di venire via mi stavo guardando la promessa di castità per vedere se mantenevano questa cosa, e c'è scritto una cosa che lei ha spiegato benissimo, che abbiamo promesso di vivere la castità impegnandoci a cercare la libertà per amare Dio. E adesso ho promesso una cosa che non sapevo più.
Quello ci capita a tutti, mi pare. Finché riusciamo a capire cosa significa veramente i consigli evangelici, soprattutto perché tante volte li abbiamo letto più come voti che come consigli evangelici. E allora come voti tante volte si riduce il contenuto a delle norme o delle pratiche. Ma quando andiamo alla fonte, che sono i consigli evangelici, il senso si allarga e diventa molto più bello, molto più profondo.
E mi ha fatto capire oggi.
Bene. Grazie. Ringraziamo Giovanni. Sì. Facciamo pausa.
Grazie. Veramente.